Bene, dopo questi preamboli andiamo allora alla convocazione del Concilio di Trento, vediamo le difficoltà di questa convocazione e poi ci addentreremo ad analizzare i lavori che vengono svolti all'interno dell'aula tridentina. Allora, Leone X non intende convocare un concilio. Leone X, vi ricordate, è il Papa parallelo alla esposizione delle tesi di Lutero, a tutte le prime controversie di Lutero. A Leone X scrive Lutero, vi ricordate, quella sorta di lettera sulla libertà del cristiano. Dunque Leone X è il Papa contemporaneo, diciamo, all'insorgere della Riforma, ai primi moti, alle prime proposte riformistiche da parte di Lutero. E vi ricordate che Lutero stesso aveva appellato al concilio, durante le controversie, le prime controversie con la parte con i suoi oppositori. E Leone X però non intende non intende aprire un concilio, perché? Perché ritiene che sostanzialmente le questioni che nascono intorno a Lutero in Germania siano quisquilie di tipo teologico, e risolvibili a livello locale, a livello provinciale, che non valga la pena coinvolgere invece un concilio di carattere universale, e che quindi questa proposta di riforma luterana sia qualcosa che si possa risolvere in qualche modo in loco. Non coglie dunque la portata della proposta luterana, la portata dirompente della questione luterana, e non crede che questa proposta di Lutero possa estendersi a livello così generale come di fatto poi dopo si è estesa. In più Leone X teme il conciliarismo. Ricordate, il conciliarismo era stato un fenomeno diciamo di una certa portata durante tutto il XV secolo, e aveva appena chiuso Leone X il Concilio Lateranense V, e c'era in atto un conciliabolo cosiddetto di Pisa. C'erano timori di gallicanesimo per la Francia. Francesco I, vi ricordate, faceva corpo a sé stante, era un po' l'interfaccia di Carlo V, l'imperatore, e dunque per tutti questi motivi Leone X pensa di non dover convocare un concilio e ritiene sufficiente iniziative romane con le bolle che abbiamo esaminato a suo tempo, ex suge domine, eccetera, eccetera. Clemente VII è un Medici. È un Medici. Significa che è legato alla Francia, che è legato a Francesco I, e teme soprattutto Carlo V. Carlo V che sta prendendo un potere esagerato in Europa, che vuol fare dell'impero quasi una gestione monarchica, che è agganciato alla Spagna, perché è di derivazione spagnola, cioè fa parte del casato spagnolo dei Borbone, e quindi pensa che sia una sorta di lotta dinastica tra Borbone e Valois, e dunque pensa che sostanzialmente tutte le cose possano essere gestite dal punto di vista diplomatico. Sapete che le sue alleanze con Francesco I, le sue simpatie nei confronti di Francesco I, gli meritano il sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi di Carlo V, che mettono a ferro e fuoco la città. Bene, dunque, per tutte queste ragioni, Clemente VII, anche Clemente VII, non ritiene di dover convocare il concilio. Inoltre, ci sono dei timori riguardo alla convocazione del concilio di carattere dottrinale, perché i protestanti erano d'accordo per un concilio, lo volevano però a loro modo, e cioè che concilio volevano i protestanti? Volevano un concilio in cui non ci fosse il Papa, perché chiaramente era diciamo contrario alle loro opinioni. Volevano un concilio quindi dominato da laici. Volevano un concilio dove l'unica autorità fosse la parola, nel confronto con il testo biblico, questo che chiaramente capite che un concilio concepito in questi termini non poteva essere accettato dall'autorità pontificia, dall'autorità cattolica. Poi c'erano motivi di carattere politico. Carlo V perché voleva il concilio? Voleva il concilio perché intendeva creare una unità europea forte sotto il suo controllo, rafforzando in questo modo la genealogia borbonica e avendo così, acquisendo una forza tale da potersi opporre ai turchi che premevano per entrare nel centro dell'Europa. Francesco I invece non voleva un concilio. Perché non voleva un concilio? Perché temeva che attraverso un concilio che trattava la questione protestante e quindi interessava l'impero, Carlo V avrebbe potuto prendere un eccessivo potere, acquisire un eccessivo potere in tutta Europa, avrebbe potuto in questo modo respingere le truppe di Solimano II e una volta messi al bando i turchi, chiaramente Carlo V avrebbe avuto un impero assoluto, di tipo monarchico in tutta Europa, a danno dunque soprattutto della casa Valois francese. Carlo V l'imperatore, sì. Enrico VIII era un altro che non voleva il concilio, perché aveva appena respinto Caterina d'Aragona e quindi era contrario a Carlo V, era contrario alla dinastia spagnola, in più si era preso in moglie Anna Bolena, il Papa non voleva concedergli il divorzio e la possibilità dunque di questa nuova unione, e dunque temeva che attraverso un concilio la sua posizione sarebbe stata, diciamo così, danneggiata. Dunque abbiamo i protestanti che vogliono un concilio a loro modo, abbiamo Carlo V che vuole un concilio ma per questioni di tipo politico, abbiamo Francesco I che non vuole nessun concilio e che è legato al Papa perché è un Medici, il Papa, e abbiamo Enrico VIII che non vuole un concilio per le sue ragioni. Dunque tutte queste posizioni ci chiariscono il fatto per cui il concilio non viene convocato. E dunque ci aiutano a comprendere come mai, qual è il motivo del ritardo della convocazione di questo concilio. Concilio che probabilmente, anche se in storia non si dovrebbe mai dire probabilmente, ma avrebbe fatto in modo di forse arrivare a una conciliazione diversa fra realtà riformata e realtà cattolica. O avrebbe impedito che le posizioni nel corso del tempo si distanziassero così tanto, almeno dal punto di vista politico. Bene, il concilio invece arriva con Paolo III. Paolo III non è più un Medici, ma è un Farnese intanto, e quindi ha una posizione di una relativa indipendenza da Francesco I. In più Paolo III arricchisce, aumenta il numero dei cardinali riformatori e quindi ha dalla sua parte, diciamo, un appoggio più considerevole rispetto al... E è con lui che viene attuata la riforma della Curia, in particolare la Notaria, la Cancelleria e la Camera, che erano gli organi competenti per le nomine dei vescovi, per l'assegnazione dei benefici, per tutta la politica patrimoniale dunque della Chiesa. Aveva istituito l'Inquisizione Romana. Attenti bene che cosa significa Inquisizione Romana. Significa che il giudizio sulle questioni di fede veniva gestito direttamente da Roma, dal centro. E quindi veniva tolto il potere locale delle inquisizioni locali, che in genere erano assoggettate ai potentati locali. Ok? E dunque una inquisizione gestita dal centro garantiva dei criteri di giudizio più universali rispetto a quello che veniva praticato fino a questo momento. Falliscono i colloqui di religione. I colloqui di religione erano stati degli strumenti attraverso i quali si voleva una conciliazione tra le due parti e che frenavano il concilio, la convocazione del concilio, perché si pensava che attraverso i colloqui di religione si sarebbe potuto arrivare ad una intesa senza dover arrivare a una convocazione di un concilio di carattere generale. In più, sotto Paolo III, si arriva alla pace di Crepy tra Carlo V e Francesco I, che erano i due grandi monarchi europei che gestivano la situazione politica e le cui posizioni contrapposte avevano impedito, vi ricordate, fino a questo momento, la convocazione del concilio. Dunque, tutti questi elementi, invece, a differenza degli altri che sono stati prima, chiariscono come nel 15 marzo 1545 è stato possibile la convocazione del concilio. Quindi vedete, dal 17, esposizione delle tesi, al 45 abbiamo un notevole spazio di tempo in cui si è, come si può dire, temporeggiato prima di arrivare a una discussione. Bene, questo è il Concilio di Trento, questa è la sessione generale del Concilio di Trento, ve la faccio vedere per estetica, ve la faccio vedere anche perché poi dopo torneremo su questa sessione generale, perché il Concilio di Trento è importante anche per come viene organizzato ogni concilio. La prima cosa interessante di un concilio è vedere come vengono disposti i banchi, chi comanda in questa assemblea, che tipo di concilio è, che concezione vuole esprimere. Questa è la sessione generale del Concilio di Trento. Come vedete ci sono i padri conciliari, ci sono i delegati pontifici nella tribuna lassù in alto, vedete? Sotto di loro ci sono i teologi, ok? E poi vedremo a che cosa serve tutto questo. Allora, col Concilio di Trento si ritorna al Medioevo. Si tratta di un concilio medievale. Perché un concilio medievale? Perché a reggere il Concilio di Trento è l'autorità pontificia tramite i suoi delegati. Sono i delegati del Papa che redigono l'ordine del giorno. Sapete che questo è importante. Redigere l'agenda, l'ordine del giorno di una discussione è importante, perché se tocca a me redigere l'agenda, io metterò in agenda, cioè metterò all'ordine del giorno dei temi non pericolosi. Dunque porto la discussione su delle cose che a me interessano e soprattutto delle cose che non mettono in a repentaglio la posizione mia. Quindi questo concilio è dominato dai legati papali. In più, i voti vengono espressi per testa. Anche questo è molto importante, perché invece nei concili del XV secolo, Costanza, Basilea, eccetera, i voti venivano espressi per nazione. E quindi dominavano i monarchi. Qui invece i voti vengono espressi per testa, e vengono espressi dai vescovi, mentre al concilio di Costanza esprimevano voti anche i teologi. Quindi qui domina l'autoritas, domina il magistero, cioè è il magistero che fa la teologia e non la scienza. Ok? Queste sono e chiaramente a questi vescovi si uniscono i rappresentanti, cioè i generali degli ordini religiosi. Dunque è il magistero che decide, è l'autorità che decide, sono i delegati pontifici che reggono l'assemblea, che decidono l'ordine del giorno, si vota per testa e non per nazione. In questo modo, per questi motivi, per queste ragioni, si definisce, se io oso definire questo concilio, un concilio medievale, dove torna a dominare la primazia pontificia. Come viene organizzato questo concilio? C'è una congregazione di teologi, ci sono dei teologi, i quali formulano i decreti o i canoni, cioè i temi per aprire una discussione. Poi ci sono le congregazioni generali, nelle quali i vari, diciamo, convocati all'assemblea esprimono il loro voto, che può essere positivo, negativo, oppure iuxta modum, cioè con alcune variazioni del testo. Dopo aver sentito le congregazioni generali e dunque le votazioni espresse dai vescovi o dai generali degli ordini, allora c'è la revisione dei testi, dei decreti o dei canoni fatta da un gruppo di teologi. Questi invece dipendono dai delegati pontifici. E dunque attraverso questa revisione dei teologi, ultima, indipendenza dei delegati pontifici, viene formulato il decreto o il canone, il testo ufficiale, che viene portato a questo punto in sessione solenne, che si celebrava nella chiesa di San Vigilio, e qui c'è una votazione solenne, ma non c'è più discussione. Ok? Quindi questa è l'organizzazione, questo è lo svolgimento, diciamo, della procedura al Concilio di Trento. Siamo nella prima fase del Concilio di Trento, Paolo III, 1545-1547. La prima grande proposta dottrinale che viene elaborata durante questo periodo è quella che riguarda il rapporto tra scrittura e tradizione. E trovate i testi in questo Conciliorum e Ecumenicorum Decreta, che adesso non abbiamo tempo di leggere nella totalità. Allora, questo è uno dei più importanti, delle più importanti affermazioni del Concilio di Trento, quello che riguarda il rapporto tra tradizione e scrittura. Perché questa posizione di Trento stabilisce il principio ermeneutico cattolico, che non vale soltanto per il rapporto tra tradizione e scrittura, ma vale in generale, è il fondamento della teologia cattolica. E allora, lì lo vedete sintetizzato nella slide. E il primo testo, attenti bene, il primo testo proposto alla discussione generale, alla congregazione generale, prevedeva una dicitura, una formulazione linguistica in cui era inserito quell'espressione partim partim. Significava che la verità da credere, il Vangelo, cioè, è contenuto parte nella tradizione, parte nella scrittura. Bene, e qui si apre una discussione. Perché si apre una discussione? Perché alcuni non sono d'accordo con questo e tentano di emendare questo tipo di accezione, secondo voi? Perché questo partim partim può essere ambiguo? Perché? È una contrapposizione rispetto a quello che viene detto da parte della Riforma. No, ma qui sono i cattolici che si esprimono. E allora loro dicevano questo: siccome la Riforma diceva solo scrittura, sola parola, sola fide, e allora loro vogliono stabilire invece che il Vangelo, cioè la rivelazione, è contenuta parte nella tradizione, parte nella scrittura. Mette allo stesso livello. Non più di questo.
Mancanza del Vangelo.
No. No. Pensate alla formazione delle scritture. Quando l'avete fatto in Sacra Scrittura, la formazione della scrittura, e quella nomenclatura, quel linguaggio, parte in parte, è adeguato a descrivere la formazione di un testo biblico? Cioè la rivelazione che viene poi dopo fissata grazie al canone dei libri della scrittura. Il discorso sul canone può essere descritto in questo modo? Parti in parti? Perché questo è ambiguo per la parte cattolica?
Questo perché la tradizione del Vangelo Romano verità in sé,
no? Sì. Ci sei quasi. Perché questo modo di... sì, dimmi.
Il contenuto è immediato.
Sì, esattamente.
C'è una distinzione libera. Magari perché quell'articolo era proprio scritto, la tradizione era informale, quindi il contenuto, perciò la prima, era diverso.
Certo. Qui, cioè, separando in senso materiale, cioè affermando una separazione di tipo materiale all'interno della rivelazione tra... scrittura e tradizione, si dava ragione piena ai protestanti. Nel senso che si avallava una distinzione materiale tra la tradizione e la parola, e la scrittura. Ok? C'è una distinzione, cioè puoi separare le due cose, le puoi mettere una qua e una qua. Significa che allora se uno avesse voluto scegliere la parola anziché la tradizione, l'avrebbe potuto fare. Ok? Dunque, i cattolici sceglievano le due cose e i protestanti una soltanto. Ok? Quindi qui avrebbe, diciamo così, accentuato questo la contrapposizione e dando ragione a loro che dicevano è possibile avere la sola parola. E allora, dopo discussioni e discussioni, il testo matura, cioè la decisione matura, e la decisione finale, poi dopo, la formulazione finale, prevede invece un altro testo, che trovate ora nel Concilio di Trento, e l'altro testo è scritto, cioè la rivelazione del Vangelo, si trova scritto, e sine scripto traditionibus, non parti in parti, ma nelle tradizioni scritte e nelle tradizioni e nella parola scritta e nelle tradizioni non scritte, dove quel et è una copula che congiunge le due cose e che quindi le rende inseparabili. Perché questo è vero. Nella realtà, come ho detto prima, provate voi a separare nella redazione di un testo la tradizione dalla parola. Non è possibile. Perché la comunità si forma per la parola e la comunità poi dopo sceglie e decide che cos'è la parola. Quindi si può distinguere la realtà a livello teorico, ma questa realtà distinta non è separabile materialmente e quindi non si può parlare di parti in parti, si può parlare di et, cioè di non distinzione tra la realtà. E questo è un principio ermeneutico importante. Ok? Perché detta il concetto di non separazione. Non separazione. E infatti qui si fonda la cattolicità. Il concetto di non separazione. Di distinzione sì, ma di non separazione. Qui si fonda il pluralismo, se volete, e l'unità. Perché il pluralismo viene distrutto dalla separazione. Perché se esiste una separazione, allora significa che ci possono essere realtà autonome e indipendenti. Se invece io affermo la distinzione, ma la non separazione, significa che approvo una interdipendenza tra le varie parti e anzi una complementarietà tra le due parti. Ok? Per questo questo decreto è fondamentale. Ancora dal punto di vista ermeneutico, oggi, se voi distinguete anche a livello filosofico tra concezione, diciamo così, tra virgolette cattolica e concezione riformistica, vedete che ci sono questi due tipi di ermeneutica. Cosa ha fatto Ratzinger quando parla dell'ermeneutica della separazione o della contrapposizione o delle metodiche della continuità? Vuol tornare a questo concetto. Infatti c'è una pubblicazione nella serie Questioni disputate, in cui c'è un articolo di Ratzinger, Rahner mi sembra, proprio sul concetto del partim partim et del Concilio di Trento. Fate cercare. Bene. L'altro importante decreto di questa prima sezione del Concilio di Trento riguarda la giustificazione. Vi ricordate, Lutero aveva affermato che l'inizio della giustificazione è gratuita, che è per sola fede, sola grazia, e fondando in questo modo la fede fiduciale. L'uomo si salva grazie a questa fede fiduciale, la giustificazione viene giustificato non per i propri meriti, ma grazie a questo atto gratuito che viene da Dio. Il Concilio di Trento come risponde a questa realtà della giustificazione, a questa proposta della giustificazione da parte di Lutero? Con il decreto appunto sulla giustificazione che ribadisce quattro elementi fondamentali. Il primo elemento, che sì è vero, ha ragione Lutero, che l'inizio della giustificazione, cioè l'inizio della salvezza, è sola grazia. Sola grazia. Quindi che è un atto gratuito di Dio, iniziativa totalmente libera da parte di Dio. Sì, è vero, ma questo atto gratuito da parte di Dio, come viene accolto da parte dell'uomo? Attraverso una fede fiduciale che ha la certezza della salvezza. Il Concilio di Trento a questo punto dice no. Intanto non c'è nessuna certezza della salvezza. Nessuno è certo di poter essere salvo, mai. C'è dunque una dinamica nell'accoglienza di quest'atto gratuito che viene da Dio. Una dinamica che prevede la partecipazione da parte dell'uomo. Quindi non è una fede fiduciale soltanto di stampo psicologico, che prevede però un vuoto antropologico, ontologico da parte dell'uomo, ma è invece un'accoglienza partecipativa da parte dell'uomo, la quale accoglie questo dono gratuito da parte di Dio. E come lo accoglie? Attraverso l'osservanza dei comandamenti e la perseveranza nelle opere di bene. Bene, questo è un'altra pietra miliare delle affermazioni tridentine, che pone in equilibrio la realtà di Dio e la realtà dell'uomo. Il concetto di grazia e il concetto di libero arbitrio. Il concetto di libera iniziativa e il concetto di collaborazione. Un'antropologia di tipo equilibrato, dunque, né pessimistica né eccessivamente ottimistica. Ok? Allora, tutti bene, se il principio precedente, cioè quello ermeneutico, fondava una concezione della realtà e fonda ancora una concezione della realtà, in cui, diciamo così, parola e azione, tradizione e parola, sono diciamo così, equidistanti, qui si fonda invece un discorso su Dio, dunque una teologia appropriata e una antropologia appropriata. Bene. Sappiate che alcuni hanno osato affermare che se questo principio riguardo alla giustificazione fosse stato affermato con questa chiarezza prima della proposta luterana, probabilmente Lutero non avrebbe. Perché vi ricordate, Lutero proviene dalla quella concezione occamistica di Dio, in cui Dio si rivela di potenza assoluta, una potenza che annulla assolutamente il concorso dell'uomo, tanto da giustificare un peccatore e condannare un giusto. Quindi la teologia di quel tempo era molto approssimativa su questo tipo di realtà. Ricordate che questo rapporto tra uomo e Dio è il nodo di tutta la teologia, cristiana. Tutti tornano qui. Agostino era partito da qui, Lutero torna qui, i giansenisti tornano qui. I modernisti tornano a questo punto. Okay. Bene. Bene, l'ultimo elemento l'ultimo, diciamo così, caratteristica di questa prima sezione è un pronunciamento che riguarda la riforma, e cioè l'obbligo di residenza da parte dei vescovi. Perché risiedendo nella propria diocesi possano diventare animatori della pastorale. Ecco qui, questa è la sessione solenne del Concilio di Trento, vedete, dove vengono approvati i decreti, senza a questo punto discussioni, ma soltanto come la proposta definitiva del testo del decreto e quindi l'approvazione. Vedete che ormai siamo in assemblea, non c'è più il semicerchio di prima che apriva la discussione al voto, eccetera, eccetera, siamo in contesto liturgico. E questa è la... Bene, a questo punto viene interrotto il Concilio di Trento, c'è la parte cosiddetta di Bologna, in cui però non ci sono pronunciamenti da parte del Concilio di Trento, cioè c'è soltanto lo studio dei decreti. E come mai viene trasferito a Bologna? Allora, la motivazione ufficiale è che a Trento scoppia il tifo petecchiale e quindi i padri sono costretti a lasciare la città e allontanarsi dalla città ed andare in altri luoghi, in modo particolare a Bologna. La motivazione, secondo gli storici, più convincente è quella invece della disputa che nasce tra i delegati pontifici, in questo caso il Belmonte, e i rappresentanti invece dell'impero, dell'imperatore, Madruzzo e Pacecco. E allora, siccome nasce questa disputa tra i due contendenti, si decide di sciogliere l'assemblea e di passare a Bologna. Chiaramente Carlo V si arrabbia di questa decisione, perché la sua posizione politica stava giungendo proprio in quel momento a una tappa, diciamo, molto delicata e importante per la sua posizione di potere in Europa, stavano fallendo le iniziative delle leghe protestanti ed era riuscito Carlo V ad arrivare a un punto tale da poter respingere i turchi, e quindi se fosse rimasto il Concilio di Trento a Trento, sarebbe stata quella l'occasione opportuna per la convocazione dei protestanti e per la pressione da esercitare su di loro per la rinuncia alle proprie posizioni. E quindi, però, la situazione dal punto di vista politico fallisce in questo modo. Che cosa accade a Bologna? A Bologna ci sono biblioteche ben fornite, ci sono gli ordini mendicanti che sono attivi all'interno dell'università, e quindi è possibile lavorare molto dal punto di vista della formulazione dei decreti, quelli che poi dopo dovevano essere presentati in congregazione generale per la discussione dei padri. E quindi a Bologna viene formulata in grosso modo tutta la dottrina sui sacramenti. formulato il settenario sacramentale, che poi dopo verrà approvato soltanto più tardi. Bene, Giulio III, che è il cardinale del Monte, che aveva disputato con i delegati, viene eletto Papa e per capitolazione elettorale, cioè per ingiunzione prima ancora della sua elezione, decide di continuare il Concilio di Trento, cioè indice la continuazione del Concilio di Trento. E qui allora, a questo punto, in questa seconda parte del Concilio di Trento, 51-52, vengono decretati, vengono pubblicati i decreti sui sacramenti, Eucaristia, penitenza e unzione. Vengono al Concilio di Trento questa volta anche i delegati, alcuni rappresentanti dei protestanti, in modo particolare questo Gioacchino di Brandeburgo, il quale però aderisce all'assemblea temporaneamente e soltanto per convenienze di tipo politico, perché voleva per il proprio figlio la diocesi di Halberstadt e Magdeburgo. Non ottenuta la concessione, torna a casa propria con gli altri delegati dei protestanti, si uniscono tutti quanti insieme in una lega e fanno alleanza con la Francia, Francesco I, contro Carlo V. Quindi a questo punto Francesco I, protestanti e turchi si alleano insieme contro Carlo V. Sì, certo, con i turchi. Sì. Bene, si sospende dunque il Concilio di Trento in modo assoluto a questo punto, perché viene eletto un altro papa che è Paolo IV. E Paolo IV è un teatino, molto rigido, molto convinto della propria autorità o autoritarismo, il quale nutre la convinzione della inutilità del Concilio di Trento, perché genererebbe troppe discussioni, troppe lungaggini, lui è convinto invece che si possa arrivare alla soluzione della questione in termini molto più ridotti. E allora affida l'inquisizione a Ghislieri. Ghislieri è il futuro Papa Pio V, il quale rende molto più, rigida l'applicazione delle norme, le condanne a morte salgono, si irrigidisce anche il criterio dell'applicazione dell'indice, del libro dell'indice. L'unico elemento positivo di questo pontificato è la riforma della curia, cioè l'intransigenza con cui viene applicata la riforma della curia permette una sorta di purificazione del sistema patrimoniale, di gestione patrimoniale. Vengono mandati a casa 60 vescovi che stanno in curia pontificia per governare le proprie diocesi e vengono aboliti tutte le dispense a ecclesiastici e vagabondi. Si dice per scherzare che questo tempo di Pio IV è il tempo in cui si voleva drizzare il becco alle civette. Bene, ultima fase del Concilio di Trento, Pio IV, allora 62-63 e la fine del Concilio di Trento. Pio IV ha una difficoltà iniziale nella convocazione del Concilio di Trento, perché Filippo II, che aveva vinto la battaglia di Chateau Cambrésis, voleva una continuazione del Concilio di Trento in territorio tedesco. E chiaramente questo avrebbe favorito le mire dell'impero, eccetera, eccetera. Francesco I voleva un nuovo concilio e in una nuova città, cioè in Francia, se possibile, o vicino al territorio francese. Così volevano anche molte famiglie italiane. E allora Paolo IV decide per una nuova indizio, quindi un nuovo concilio, doveva essere un nuovo concilio, una nuova indizio, però sempre nella città di Trento, e in questo modo riesce a trovare un accordo tra le varie parti. Bene, La grande discussione di questa sessione del Concilio di Trento riguarda l'obbligo della residenza, cioè un problema di tipo ecclesiologico. Gli spagnoli, ma anche due vescovi italiani come Seripando e il Gonzaga, volevano che si affermasse che il diritto di residenza è un diritto divino. Che vuol dire questo dal punto di vista teologico? Perché questo non poteva essere accettato dal Papa questo? Eh? Non lo poteva trasferire. Esattamente, non lo poteva trasferire. Perché la discussione qui era se il potere del vescovo viene direttamente da Dio con l'ordinazione, oppure se il potere del vescovo viene da Dio mediante il Papa. Ok. Secondo voi è stata risolta questa questione o no? No. Andate a leggere il documento del Concilio Vaticano II. Il codice di diritto canonico. Dice le due cose. E allora, perché? Allora il Concilio Vaticano II afferma la sacramentalità dell'Episcopato, dunque i poteri al Vescovo gli derivano per ordinazione direttamente da Dio. Ma il Vescovo comincia a agire lecitamente nel momento in cui viene inserito nel Collegio Episcopale. Ok? E allora da dove gli vengono questi poteri? Va bene. La questione qui è seria, vedremo poi dopo che la carenza più importante, la carenza più fondamentale del Concilio di Trento è proprio la carenza ecclesiologica. La questione del diritto di residenza viene risolta dal Cardinal Morone, successivamente a questo dibattito, il quale afferma che il diritto di residenza è un precetto divino. Non è il diritto divino, è un precetto divino. In questo modo otteneva di rendere, come si può dire, più imperativo questo obbligo di residenza, ma non coinvolgeva la, definizione teologica, non andava a toccare, cioè la teologia del primato. In questo modo la questione è passata. E qui vengono emanati anche altri decreti sui sacramenti, in modo particolare la comunione sotto le due specie che gli utraquisti, vi ricordate di Boemia, appoggiavano, la comunione sotto le due specie viene lasciata, la decisione sulla comunione sotto le due specie viene lasciata al Papa. Perché questo? Perché decretando l'obbligo della comunione sotto le due specie significava che si intendeva vincolare la liceità della ricezione della comunione alle due specie. Ok? Se invece si lasciava questo alla decisione del Papa, significava che questo elemento delle due specie era un elemento importante ma non obbligatorio. Ok? La stessa cosa vale per la lingua vernacola, cioè per la lingua nazionale, per la lingua locale. Anche questo si decide di non vincolare la validità dei sacramenti alla questione della lingua. Ecco. Invece il Concilio di Trento, attenti bene, torna sulla questione sacrificale dell'Eucarestia, perché vi ricordate Lutero l'aveva messa in discussione. E il Concilio di Trento, sulla scorta della teologia umanistica, parla di ripresentatio. Attenti bene, fino a quel momento è stata ambigua la terminologia riguardo al sacrificio eucaristico, perché si parlava di rappresentatio o di ripresentatio. Rappresentatio significa che si vuole rappresentare come un teatro la croce di Cristo durante nel segno del banchetto. La ripresentatio significa che invece l'unico sacrificio viene proposto lui nel segno del banchetto eucaristico. Ok? Oggi si parla della teologia del memoriale. Lo si ripropone questo concetto attraverso la teologia del memoriale, Zicarion. Okay. E poi ultimo elemento importante, la sacramentalità del matrimonio, che viene stabilita a Trento. Sì, finisco subito. Sacramentalità del matrimonio che viene riproposta a Trento. Qui la questione importante che serve a voi è capire che Trento detta la forma canonica, attenti bene, ad validitatem. Che vuol dire questo? Vuol dire niente per voi? Significa che il matrimonio, la validità del sacramento del matrimonio, è legata alla forma canonica, cioè al fatto che i contraenti, i due coniugi, esprimano il loro consenso in facem ecclesiae, cioè vengano davanti alla Chiesa ad esprimere il loro consenso. Questa è la forma canonica del matrimonio. Questa, attenti bene, è ad validitatem, non ad liceitatem, non è un principio canonico, è un principio dottrinale. Vi rendete conto della portata di questa affermazione o no? Quando prima il matrimonio come sacramento era costituito dall'unione di due battezzati. Stop. Invece qui viene stabilita una forma canonica ad validitatem. Significa che fuori di quella forma canonica il matrimonio è invalido, non illecito. Invalido, cioè non c'è sacramento. Ok? Questo viene deciso per eliminare i matrimoni clandestini. Bene. E perché peserebbe questo sul matrimonio oggi? Perché peserebbe sul matrimonio oggi questo? Perché riduce il matrimonio a un contratto. Se ad validitatem, questo consenso espresso in facem ecclesiae, e in facem ecclesiae, significa che il matrimonio essenzialmente è un contratto. Ma è un contratto o un sacramento? No. A mio avviso il matrimonio è un sacramento grazie all'atto coniugale. E dunque la forma canonica non dovrebbe essere ad validitatem, perché la validità del matrimonio si esprime nell'atto coniugale. Chi dice questo? Sì, per questo io non sono esperto, però mi sembra che ci sia questa ambiguità. Va bene, finisco perché sennò non ce la facciamo a finire. Bene, l'ultima cosa importantissima del Concilio di Trento è il cambiamento del concetto di azione pastorale da parte del Vescovo. Tutta quanta la riforma del Concilio di Trento si impernia su questa nuova figura di vescovo, che era stata in qualche modo, come si può dire, modellata già prima del Concilio di Trento da parte di alcuni vescovi riformatori. Cioè il vescovo adesso non è più l'agente politico delle famiglie, eccetera, eccetera. Non è più il principe che entra nelle questioni di tipo patrimoniale, eccetera, eccetera. Il vescovo diventa l'animatore pastorale della propria diocesi. In che senso diventa questo? Diventa, cioè, o meglio, per mezzo di quali misure diventa questo nuovo tipo di figura? Grazie all'obbligo della residenza, per cui un vescovo è obbligato a risiedere nella sua diocesi. Grazie all'obbligo del ministerium verbi, il vescovo è obbligato a predicare, a fare la catechesi, a proporre l'istruzione. Grazie alle facoltà di legato pontificio che gli vengono attribuite per la visita canonica ai monasteri, alle congregazioni. Per cui tutte queste realtà che prima erano esenti, autonome, adesso vengono visitate, corrette, emendate dal vescovo che diventa loro direttore. Grazie alla istituzione di seminari, per cui il vescovo si avvale adesso di un clero, può avvalersi adesso di un clero colto, capace di far catechesi, istruzione, eccetera, eccetera. Grazie alla visita pastorale, a cui il vescovo è obbligato ogni anno. Grazie ai sinodi, che il vescovo deve convocare annualmente, nella quale deve trovarsi con il suo clero, discutere i problemi, decidere decreti per la riforma. Grazie alle visite ad limina, a cui il vescovo è obbligato ogni 5 anni, che lo obbligano a venire a Roma e a rendere conto del processo di riforma della sua diocesi. Bene, in questo modo abbiamo la figura, questa nuova figura di vescovo, educatore, visitatore, catecheta, animatore sinodale, eccetera, eccetera. E su questo elemento del vescovo riformato si impernia la riforma, tutta la riforma del Concilio di Trento. Oltre chiaramente che sulla nascita dei nuovi istituti chierici regolari, eccetera, eccetera.